Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì da Isabella Visetti, sono le 9:15 e qui parte mille voci, tanti temi, tante testimonianze, tanti argomenti anche oggi. Tutti portati dalla redazione di mille voci. Allora, ci sarà un ricordo dell'astrofisica Margherita Hack che lo scorso 10 giugno avrebbe compiuto un secolo di vita, no? 7 giugno, mi correggono.
12, 12.
12 giugno, insomma, due date. Buongiorno Enrico Alberti.
Buongiorno Isabella, buongiorno a tutti gli
Ecco, va
ascoltatori. Non
bene.
importa.
Potevo dire di recente avrebbe compiuto un secolo di vita, poi avremo la campagna sul melanoma che torna anche quest'anno. Parleremo dell'agricoltura bio, della Gemma, forse un po' in crisi, benché il mercato bio stia sempre crescendo in Svizzera. Di questo ci parlerà Paolo Riva. Ma partiamo andando a Ginevra, dove è appena stato inaugurato il Festival Explora, il festival della città di domani, di cui ci parla Enrica Alberti.
Correttissimo Isabella, assolutamente. Si chiama Explore ed è stato inaugurato ieri e non vedo poi nella nostra tabellina se ci sia l'addetta stampa di questo festival che
L'abbiamo collegata.
è perfetto,
Claudia
benissimo.
Micichè, addetta stampa del festival, ben arrivata a Mille Voci.
Grazie, grazie per questo spazio.
Buongiorno.
Bene, sì.
Di fronte all'obbligatorietà, io ho letto, quindi io sento questo imperativo categorico, l'obbligatorietà della transizione ecologica. Che cosa ha deciso di fare la città di Ginevra e con questo Festival Explore, una delle attività che ha deciso di implementare? Ci può spiegare che cosa esattamente animi questo Festival Explore che arriva, è stato fondato nel 2016, ma arriva, diciamo, dopo il 2021 con 5.000 presenze, alla sua forma e alla sua riuscita, insomma, più eclatante dopo chiaramente 2 anni passati da tutti noi. Quindi, Claudia Miciche, l'anima di questo Festival Explore qual è?
Direi subito ai cittadini, poiché la sfida è importantissima e anche di difficile realizzazione, però restiamo fiduciosi a riguardo. Explore è alla base un festival che è stato organizzato principalmente dal Dipartimento del Territorio dello Stato di Ginevra ed è un progetto che coinvolge molti partner istituzionali, dalla città di Ginevra, Lione, Cantone di Ginevra, l'Università Scuola Fotografica di Vevey, ma soprattutto molte associazioni, cooperative, architetti e urbanisti. Ma alla fine i veri, diciamo, la vera anima di questo festival sono veramente i cittadini, coloro che hanno voglia di partecipare allo sviluppo del territorio, pensando già da oggi quale sarà la città del domani rispetto a questa transizione ecologica che è stata imposta, intendiamo dire ovviamente dalla natura, letteralmente dalla natura.
E se dobbiamo dunque pensare ad un concetto che sembra altisonante, quello di democratizzazione dell'urbanistica, ha a che fare dunque con passare lo scettro, quantomeno la pepa tencia, chiamiamola così, del trovare delle soluzioni non solo ai professionisti, ma a tutta la popolazione.
Esattamente, sì, noi diciamo, abbiamo insomma, utilizzato questo termine democratizzare l'urbanistica, poiché significa veramente di permettere a tutti i cittadini di poter influenzare il processo decisionale sull'organizzazione dello spazio urbano. E in questo senso saranno diverse le attività insomma, che spero poi di poter elencare. Per poter dare la possibilità a tutti i cittadini, ma quando diciamo tutti parliamo anche dei bambini, cioè veramente su diversa scala, di poter esprimere quella che è il proprio parere, la propria voce, il proprio desiderio o bisogno.
Claudia Micichè, ma dopo magari ce le elenca le attività per darci proprio un assaggio di questo festival, ma qualcuno, la cittadinanza potrebbe dire, ma ormai è già tutto pianificato, tutto costruito, tutto fatto. Cosa posso dire io? Cosa possiamo fare noi cittadini e noi cittadine? C'è ancora uno spazio di manovra, come si dice?
Un margine di manovra, sì, assolutamente. Lo spazio c'è e in questo senso diciamo che è un po' il punto di forza forse di questo festival, perché essendo organizzato dal Dipartimento del Territorio dello Stato di Ginevra, tutto quelle che saranno appunto le raccomandazioni, i pareri, no? Che saranno espressi attraverso diversi eventi, saranno poi integrati da gli urbanisti che sono all'interno dell'ufficio del territorio appunto dello Stato di Ginevra, quindi che poi, essendo questo un progetto appunto in itinere, potranno raccogliere queste raccomandazioni e inserirle nel loro piano ovviamente di urbanistica dei prossimi anni. Quindi c'è una forma anche un po', possiamo dire, di monitoraggio inclusivo, non so come poterlo esprimere al meglio, però voglio dire, è lo stesso Stato, che lo stesso ufficio che propone appunto questo progetto, ma di cui si fa carico con i propri esperti di poterlo mettere poi appunto in atto, di poterlo eseguire.
Cioè, se ho capito bene, cura, non so, l'idea di tutte i progetti, i pensieri, anche i sogni, voi parlate anche dei sogni sulla città che verrà, di raccoglierli, curarli e vedere quali possono essere realizzati. Rimanga con noi, ascoltiamo Taylor Swift e poi torniamo a chiacchierare con lei. 076 321 1113 è il numero, è sempre quello, per entrare in contatto con noi.
Shake it out, I shake it out, I shake it out, I shake it out, I shake it out.
A mille voci c'è Claudia Micichè, che è addetta stampa del Festival Explore, il festival della città di domani che è stato inaugurato ieri a Ginevra e proseguirà fino al 19 giugno, una sorta di festa civica dove si sperimentano, si scoprono, ci si scambia le idee per creare la città di domani. Abbiamo detto un grande coinvolgimento della cittadinanza, degli abitanti della città. Però non mancano i nomi importanti, Enrica.
È corretto, Claudia Micichè, che ci sono una serie giustamente di informazioni, di sogni, di progetti che devono arrivare da parte dei cittadini e poi naturalmente ci sono degli interlocutori che sono privilegiati e particolarmente importanti, che sono diciamo che fungono da cappello professionale o quantomeno di sogni per questo festival, è corretto?
Assolutamente sì, cerchiamo poi questi sogni di poterli un po', come dire, canalizzare verso delle realtà un po' più strutturate e da lì abbiamo bisogno di esperti, di persone che, come dire, fanno questo mestiere già da diversi anni. Per esempio ieri abbiamo avuto all'apertura lo storico, insomma, politologo e storico Achille Mbembe, che ha presieduto la conferenza Il diritto universale di respirare. È cofondatore lui degli atelier della Pensée a Dakar, ma figura insomma di spicco in questo momento storico, ed è insomma un curriculum importantissimo, professore della Università di Berkeley, Yale, Duke, Harvard, insomma non cito tutto il suo percorso storico, però per dire ci stiamo affiancando di personalità di questo respiro, ma anche il sociologo Eric Klinberg della New York University, che ci darà nei prossimi giorni una lettura un po' più interessante sulle ondate di calore, no? La canicule, poiché ha investigato cercando di capire se è soltanto un elemento meteorologico e sulla base del suo lavoro di ricerca dimostra invece che la struttura sociale di una città è altrettanto importante per far fronte alle ondate di calore che arrivano. Quindi insomma vedere la cosa su prospettive anche diverse. E poi una cosa, prendo ancora un piccolo spazio, una cosa che voglio dire è che è importante anche presentare in questo senso è la parte anche artistica. Sono tantissimi artisti, da musicisti a disegnatori, insomma, che danno un sostegno molto importante a questo evento.
Quando Claudia Micichè parla di città, stiamo parlando di Ginevra, però naturalmente non possiamo essere come Don Chisciotte che combatte con i mulini a vento, non possiamo essere da soli, per cui ci sono dei gemellaggi, delle collaborazioni, ci si chiede che cosa fanno gli altri.
Esatto, assolutamente sì, anche per quello parliamo sempre di best practice, cercare di poter dare, no, condividere il meglio di quello che si fa adattandolo al locale. E in questo senso abbiamo lavorato già con la città di Parigi e di Barcellona e in prospettiva anche una collaborazione con la città di Seoul. E tutto questo, diciamo, sempre in itinere è raccogliere i frutti di queste collaborazioni e metterle poi a disposizione sempre del cittadino in una prospettiva ovviamente di lungo termine, che è un po' anche l'obiettivo del festival. Come hai detto poc'anzi, è nato nel 2016, prima manifestazione nel 2019, ma c'è un'idea di lungo termine, ecco, una visione di lungo termine che si vuole dare anche al festival.
Claudia Micichè, prima di salutarci ci dia solo un assaggio di un paio di attività che vengono fatte appunto per coinvolgere tutta la cittadinanza, abbiamo detto grandi e piccoli, nella città del domani, per disegnare, sognare, progettare la città di domani.
Una è per esempio un'attività con, parlando di sogni, con i bambini, no? Penso subito ai bambini quando penso ai sogni, con Lua Banzai, che è un artista molto noto per le sue combinazioni di colori e raffigurazioni che mirano veramente a creare delle esperienze visive molto vivaci, no? Molto stimolanti, e lui sarà presente tutto il pomeriggio alla Salle Comunale de Plainpalais, tutti i giorni, dove i bambini andranno lì per disegnare con i pennelli e dire qual è la città del domani che vuoi. Ci saranno delle domande del tipo fontana o parco giochi, la risposta la posso già immaginare, ecco. Però voglio dire, sarà a loro dare potersi esprimere al riguardo, ma poi anche passeggiate a cavallo, in barca, appunto serate danzanti con l'IJ Molecule, che ha fatto delle immersioni nell'Oceano Atlantico per registrare i rumori ambientali per poter comporre il proprio album, e anche lì si danzerà sul, come dire, ritmo della natura. tante veramente altre, però del tipo ce ne sono per tutti i gusti, per tutte le fasce della popolazione, dai dibattiti, c'è cioè anche oggi pomeriggio per esempio ci sarà questo incontro culinario, poiché la Fondazione Mater preparerà un pasto, nel rispetto ovviamente della natura, saranno dei pasti divisi su diciamo delle tavole tematiche, città inclusiva, spazio pubblico, architettura, paesaggio, quindi diciamo un momento che ovviamente, come unire un momento diciamo culinario di interesse gastronomico anche a quello invece delle problematiche della nostra città.
Grazie Claudia Miciche, ricordo addetta stampa del Festival Explore, il festival della città di domani che è in corso a Ginevra fino a domenica 19 giugno. Chi vuole saperne di più c'è exploregeneve.ch/festival-2022. E questi sono i Tears for Fears.
Bouncing babies, bread and butter, can I have a slice? They make no mention of the beauty. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età e io mi incazzo se non indovino l'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione. Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Oh, 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 oh. Ringo. Ringo. Giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. Perché in un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Sono
9:38, questo è Mille Voci su Rete 1. Io sono Isabella Visetti e ora con me in studio c'è Paolo Riva. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Allora, la Svizzera sta vivendo, lo sta ancora vivendo, un boom biologico, diciamo le vendite, la quota di mercato degli alimenti biologici sono in continuo aumento, però sulla gemma si addensano delle nuvole, no?
Ci sì, sono delle
tensioni,
delle tensioni,
discussioni
sì.
Attorno alla gemma, che è il simbolo che contraddistingue appunto le produzioni e i prodotti biologici.
La celeberrima gemma bio.
Esattamente.
Che se andate, c'era lì a Splügen, era rasata dentro nell'erba quando passavi per andare a Coira.
Ah,
in San Bernardino c'era un posto, c'era la gemma bio rasata, non so se c'è ancora, ma me la ricordo agli inizi. Comunque, il mercato bio che fa spesso notizia, perché è un mercato che va molto bene, e noi però ci siamo incuriositi a fronte dell'ultima notizia che è arrivata su questo settore, che invece è una notizia che parla di qualche nuvoletta. Ora abbiamo preso la palla al balzo, come si dice, la gemma al balzo, e abbiamo detto ok, parleremo anche di queste nuvolette, ma prima diamo anche un'occhiata al settore del bio che, come detto, nonostante le nuvolette di cui parleremo, non è in crisi, anzi è un settore che è decisamente florido, visto che parliamo di vegetali soprattutto, ma non solo. Allora, cosa è successo? Beh, evidentemente gli ultimi dati raccolti sul mercato del bio in Svizzera ci dicono di un settore in grande salute. In grande salute, gli ultimi dati disponibili e facilmente comprensibili sono quelli del 2021, e si dice, in modo quasi anche un po' sorpreso, che nonostante il 2020 sia stato un anno eccezionale, vi ricordate cosa c'è stato nel 2020, insomma il primo anno di pandemia, la gente faceva la fila nei negozi, c'era la merce, poi in realtà c'è sempre stata, però ecco, grandissimo boom di vendite nel 2020, e si dice nonostante questo boom incredibile del 2020, anche nel 2021 il mercato è cresciuto, ed è cresciuto di ulteriori 150 milioni di franchi. Questo significa che per la prima volta il mercato del bio nel 2021 ha superato, tra la vendita diretta e la grande distribuzione, i 4 miliardi di franchi. Gli svizzeri vendono.
Ha sfondato i 4 miliardi di franchi, vendono, che è una somma importante.
Spendono più di 4 miliardi di franchi per prodotti bio.
Questo significa
bio.
Consumatori e consumatrici sempre più sensibili nella scelta di questi prodotti, ma vuol dire anche aziende, sempre più aziende agricole che si sono convertite al bio.
Sì, adesso diciamo anche quei numeri lì. Comunque, per restare ancora ai soldoni, che poi alla fine sono la misura di quasi tutto, ai noi, gli svizzeri spendono 460 franchi all'anno a testa in prodotti bio, ovvero sia con l'ultima statistica, 15 franchi in più all'anno di spesa bio per comprare questi prodotti che, insomma, si dice diventano sempre più parte importante di una strategia di approvvigionamento sicuro e sano. Dice la sostenibilità e la sicurezza alimentare, che la sicurezza alimentare è un concetto che riguarda soprattutto il fatto di avere da mangiare, ecco, dice, vanno proprio a braccetto, dicono gli esperti del settore, dicono, è proprio l'esempio questo mercato del bio, che aumenta la qualità dei prodotti, ma è anche un mercato interno, è un mercato indigeno, per cui sono prodotti che sui quali la nazione potrà fare affidamento.
Dunque, insomma, una produzione anche sostenibile dal punto di vista diciamo economico.
Economico, sì, esattamente. Una bella promessa.
La filiera, no? Anche la famosa filiera corta, di cui si
molto
parla,
corta,
molto corta in
molto
agricoltura.
Corta. Allora, sai qual è il cantone con il maggior numero di aziende bio in Svizzera? Ci arrivi, è facile, se tieni in mente, se fai in mente locale sulla cartina, ci arrivi, potresti arrivarci, insomma non è obbligatorio. Il cantone con più aziende bio in Svizzera è il canton Grigioni.
Ah, ecco, sì,
è il canton Grigioni, ci sta, no? Ci sta,
sì.
Ma la cosa incredibile è che ha più del 60% delle aziende bio di tutta la Svizzera, il 63% di tutte le aziende bio sono nel canton Grigioni. Attenzione, ci sono aziende che sono aziende bio senza essere delle aziende gigantesche, se uno fa una produzione particolare è un'azienda bio, magari piccolina, ma è un'azienda bio. Delle, ti dico quante, 7.500, in realtà sono 7.400 e qualcosa, aziende che sono affiliate al marchio bio, secondo i dati del 2021, che è stata anche quella una crescita, e il 63% di queste aziende bio sono nel canton Grigioni. Allora, i prodotti, altra cosa interessante è quali sono i prodotti bio più venduti, più amati, più consumati dal pubblico, dai consumatori svizzero. Allora, il prodotto, faccio il quiz, no? Tu ti capita di fare la spesa, no? Ti capita
allora,
di fare la spesa?
No,
qual è il prodotto bio secondo te, o che tu preferisci, o che acquisti di più? Poi magari non sei la consumatrice tipica.
Posso andare genericamente a dire verdure? Io
sì,
farei
sì,
verdure,
sì, ecco, no,
verdure e latte.
Allora, le verdure sono al terzo posto, uh-huh, e il latte non c'è neanche dentro. Non c'è nelle prime tre posizioni.
Allora le mie abitudini massaia che fa la spesa coincidono.
Evidentemente questo, ma non è che è un comportamento sbagliato. Tra l'altro, proprio settimana scorsa abbiamo parlato di latte e abbiamo visto come nella, tra virgolette, crisi svizzera del consumo di latte, secondo la quale gli svizzeri bevono meno latte di quanto sia mai successo nella storia da quando ci sono i rilevamenti sul consumo di latte, ecco, quello che emergeva invece era che contro tendenza c'era il bio, proprio anche nel settore lattifero, per cui il latte bio in realtà invece era contro tendenza su numeri generali e totali che invece sono in ribasso. Per cui dici, il tuo comportamento è totalmente in linea. Ma la verdura è al terzo posto con il 23% del mercato, cioè il 23,6 se non sbaglio per cento del mercato delle verdure è fatto da verdure bio. Ma ci sono due cose che vendono di più. Una ci si potrebbe arrivare. Io non faccio la spesa, faccio poco la spesa, per cui sono un consumatore distratto.
Questo stereotipo di genere non fai la spesa.
Sì, anche perché sono disastroso. No, poi la faccio se vado col biglietto.
Beh,
la faccio.
Forse la carne bio.
No, neanche la carne. La cosa più venduta, che ha un 20, quasi il 30% del mercato, sono le uova.
Ah, è
l'articolo bio, è l'articolo bio più di più di successo, quasi un terzo del mercato delle uova svizzere è bio, quasi un terzo del mercato delle uova svizzere è composto da uova bio. E poi c'è al secondo posto, abbiamo detto primo posto 29% le uova, col 23% c'è la verdura genericamente, come ben hai detto, e poi c'è il secondo posto, che è una cosa che io invece non avrei mai detto perché non ti viene in mente.
Le con banane.
Sarebbe secondo me nella frutta e verdura, no?
Ah, no,
26% è probabilmente è una cosa su cui non siamo neanche io naturalmente
consapevoli.
Poi non faccio il pane, il 26% del pane consumato in Svizzera è pane bio, pane che ha il marchio bio.
Vedi, è interessante perché io lì non guardo, guardo se è bianco, nero, con i segni.
Scegli la tipologia e se ti piace, mentre invece salta fuori che anche lì un quarto abbondante del pane svizzero è pane bio.
Delle piccole nuvole sulla gemma parliamo dopo.
Adesso,
gli ABBA.
Tra un attimo.
Mille Voci stiamo parlando di prodotti bio, di produzioni bio, di aziende agricole che si sono appunto convertite alla produzione biologica. Arriva un messaggio che ci dice: io non vorrei essere allarmista, ma qualcuno mi ha raccontato qualcosa riguardo al reparto frutta di un grande magazzino. Sono finite le banane bio? Nessun problema, si spostano le altre e si cambia l'etichetta, si mette bio. Io non mi fido più, poca etica e pochi controlli. C'è qualcuno che va a controllare la merce esposta negli scaffali. Fra l'altro le banane credo che ormai in vendita in Svizzera sono tutte
commercio eco, anche perché la banana bio in Svizzera credo che non crescano tante banane, ecco, mi viene appunto da dire.
Però ecco, un altro tipo questo qui è un ascoltatore, sì, che diciamo non si fida forse molto delle produzioni bio.
Allora, però non è la questione, al di là del fatto che se la banana è bio bisogna verificarlo, perché ripeto, secondo me di coltivazioni intensive di banane in Svizzera non ce n'è tante, ma è un problema di fidarsi dei supermercati, non di fidarsi dei coltivatori, sono due cose diverse. Qualcuno controlla la merce esposta? Beh, qualcuno dovrebbe farlo, ma non so se è la cooperativa bio che va nei supermercati a fare i controlli. Il problema etico, se esiste, è un problema dei supermercati, se fanno queste manovre dove cambiano l'etichetta. Quella, tra l'altro, credo che sia anche un po' poco legale, potrebbe essere, sì, anche poco legale, però diciamo che bisogna un po' anche distribuire le responsabilità.
Sì. Allora, le aziende agricole devono comunque seguire delle linee direttive e dei disciplinari molto ferrei per avere la famosa gemma.
E qui arriviamo al punto del contendere, per così dire. È una questione seguita dai colleghi di SRF, dunque da Zurigo, che ha parlato di questa problematica. Avete visto che, o avete sentito, insomma, fino a pochi minuti fa abbiamo parlato dei numerilli del mercato del bio nel 2021, tutto in crescita, tutto bellissimo, tutto splendente, per dire.
Tutto rose e fiori, come si dice.
Ma nello stesso 2021, 200, abbiamo detto 7.400 erotte aziende hanno il marchio bio, con una crescita e tutto quanto, ma nel 2021 220 aziende se ne sono andate. Hanno rinunciato al marchio. Ripeto, non è un numero che crea preoccupazione o grossa pressione sui numeri. Avete visto che i numeri sono totalmente, totalmente positivi, ma ciò non di meno,
campanello d'allarme.
Ciò non di meno, 220 aziende se ne sono andate. Allora, per quale motivo? È per questo che ci fa, tra virgolette, gioco il messaggio del nostro ascoltatore, problemi etici e così via. Allora, per quale motivo se ne vanno le aziende? Sostanzialmente per due motivi diametralmente opposti. Qualcuno dice: i regolamenti sono assurdi, troppo severi, non lasciano fare niente, non si può più decidere niente, neanche per il bene della produzione, degli animali, quello che è. Altri dicono: i regolamenti sono troppo laschi,
non abbastanza rigorosi, non abbastanza fermi, non abbastanza precisi.
Esattamente.
Interessante questa cosa.
È abbastanza interessante, per esempio. Allora, ed è bello vedere come sono delle tipologie di aziende. Per esempio, sono abbastanza schierati contro i regolamenti del marchio bio gli allevatori di pecore.
Come
gli allevatori di pecore? Allora, gli allevatori di pecore, adesso qui la faccenda non è bellissima, ma è la realtà. Allora, loro raccontano che quando tu allevi le pecore in montagna, in sostanza, queste pecore, per questione di cosa mangiano e così via, hanno spesso la dissenteria. Il fatto di non poter tagliare la coda, e poi qui attenzione, si aprirà un pandemonio, però stiamo su questa cosa: il fatto di non poter tagliare la coda a queste pecore fa sì che queste pecore spesso si ammalino, per cui la loro salute di fatto peggiora, per difendere un principio di questo disciplinare del BioSwiss. E praticamente queste aziende se ne vanno dal marchio, perché dicono, c'è un esempio concreto di un allevatore che dice: io ho 800 pecore, non posso mica controllare 800 pecore tutti i giorni, per vedere se stanno bene o così via, mentre invece
se c'è un'infezione o c'è un problema.
E allora ecco, questo è un esempio. Poi non prendetevela con noi, non siamo né favorevoli né contrari, perché poi arrivano i messaggi e dovrebbero vergognarsi, devono vergognarsi loro, non noi. Allora, noi vi abbiamo detto semplicemente come stanno le cose. Dall'altra parte invece coltivatori di invece vegetali, verdure, dicono i regolamenti bio permettono, addirittura si va nelle espressioni molto forti, permettono addirittura ancora l'impiego di sostanze che sono contro i principi della natura. Cioè, addirittura c'è chi dice lasciano fare troppo. No, naturalmente sono tipologie di produttori diversi, da una parte c'è l'allevatore di pecore, dall'altra parte c'è quello delle verdure. Tra l'altro non è piaciuto a molti il fatto che BioSwiss non si sia schierata quando si è dovuto difendere o opporsi ai finanziamenti per l'uso dei pesticidi, la famosa iniziativa sull'acqua potabile. BioSwiss non si è schierata e non ha lottato secondo i detrattori, e a molti gli è saltata la mosca al naso e hanno detto allora noi andiamo via. Se fate così, noi ce ne andiamo via, e da qui questo abbandono di 220 unità, 220 aziende in meno. Ripeto, la dinamica del settore è chiaramente favorevole, però ci sono alcune voci dissidenti. Tra l'altro la stessa BioSwiss non è che minimizza, dice naturalmente c'è da lavorare su questi aspetti, e gli stessi allevatori di pecore dicono noi ce ne siamo andati per questo motivo che vi abbiamo detto, ma speriamo sempre di trovare un accordo che ci permetta di rientrare, perché evidentemente il marchio bio è un marchio che tira.
È un marchio importante, che è un marchio che fa presa anche sui consumatori e sulle consumatrici. Allora vedremo anche qui come andrà avanti questa storia, se le nuvole diventano più nere oppure se ne vanno del tutto sulla Gemma.